Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Storri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Questa in corso è la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, giornate dedicate all'informazione, alla sensibilizzazione, alla ricerca su questa malattia e ai diritti di chi ne è affetto. Dal 25 maggio l'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha organizzato incontri, convegni e anche mostre fotografiche e presentazioni di libri su questa patologia. Gli appuntamenti della Settimana Nazionale, che ha avuto il suo momento più importante il 29 maggio, quando si è celebrata la giornata mondiale, andranno avanti fino al 2 giugno. E nel mondo si contano circa 2,5-3 milioni di persone con sclerosi multipla. Di questi, 450.000 in Europa e circa 65.000 in Italia. Ne parliamo con il professor Massimiliano Mirabella, responsabile del Day Hospital di Neurologia e dell'unità operativa sclerosi multipla del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, vogliamo iniziare spiegando agli ascoltatori che malattia è la sclerosi multipla.
La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale che produce demielinizzazione e danno assonale, provocando caratteristiche lesioni multifocali visibili sulla risonanza magnetica dell'encefalo e del midollo spinale e una varietà di manifestazioni neurologiche.
Delle manifestazioni poi parleremo. Si conoscono le cause?
Le cause della malattia sono a tutt'oggi non completamente conosciute. La patogenesi, infatti, della sclerosi multipla è complessa e sicuramente multifattoriale, perché tradizionalmente è considerata una malattia autoimmune in cui delle cellule dei linfociti CD4, in particolar modo specifici per alcune proteine della mielina, attaccano il nostro stesso sistema nervoso centrale. È noto anche il coinvolgimento di fattori genetici che determinano la suscettibilità della malattia e anche fattori ambientali correlati agli stili di vita, all'alimentazione, sono stati considerati importanti per la patogenesi della malattia. Basti ricordare il fumo, basti ricordare alcuni elementi della dieta e soprattutto infezioni come le infezioni da Epstein-Barr o altre infezioni del sistema nervoso centrale che possono agire come fattore scatenante per il manifestarsi della malattia.
A quale età è più facile che si manifesti?
La sclerosi multipla è tipicamente una malattia dei giovani adulti, quindi un picco di incidenza fra i 20 e i 40 anni, anche se è possibile ed è crescente l'osservazione di forme sempre più precoci, quindi di forme di sclerosi multipla infantile e giovanile. Non è raro osservare pazienti con sclerosi multipla ad esordio atipico al di sopra dei 50 anni. Proprio l'interessamento di una fascia di giovani adulti in maggioranza di sesso femminile rende ragione degli altissimi costi sociosanitari della malattia, perché ovviamente colpisce persone nel momento di massima progettualità professionale, individuale, di pianificazione della famiglia, e comporta nei pazienti che svilupperanno dopo 10-15 anni una certa grado di disabilità, una inabilità nello svolgere le loro attività che ovviamente comporta un enorme costo dal punto di vista sia sociosanitario che emotivo.
Professore, lei prima accennava alle manifestazioni. Quali sono i primi sintomi con cui si manifesta questa malattia?
Ma guardi, per definizione la malattia può colpire ogni parte dell'encefalo e del midollo spinale, e per cui è evidente che gli aspetti clinici sono estremamente vari. Si va da una perdita transitoria della visione, come una neurite ottica, uno sdoppiamento della vista, a dei disturbi motori con debolezza, incoordinazione o anomalie, diciamo, della sensibilità, sia con perdita di sensibilità che con parestesie, disestesie, quindi senso di formicolia, disturbi urinari più, diciamo, difficili da portare all'attenzione del medico. Sono invece quei disturbi che possono manifestarsi anche in età abbastanza precoce di malattia, correlati a un'alterazione cognitiva o a un disturbo dell'umore. Ma diciamo, il quadro tipico dell'attacco acuto di sclerosi multipla difficilmente può essere misconosciuto e richiede ovviamente un approfondimento diagnostico completo, che consente ovviamente l'instaurazione di un trattamento specifico per la malattia.
Lei prima parlava della risonanza magnetica, quindi è in questo modo che si effettua la diagnosi?
Sì, la diagnosi di sclerosi multipla è una diagnosi fondamentalmente clinica. Quando, diciamo, il tipo di sintomi neurologici e l'obiettività neurologica che si riscontra all'esame fisico sono compatibili con un attacco di malattia demielinizzante, la diagnosi va confermata con la risonanza magnetica dell'encefalo e del midollo spinale, che è in grado di mettere in evidenza lesioni tipiche della malattia. E non necessariamente in tutti, ma è molto utile anche l'esame del liquor, del liquido cerebrospinale, che conferma la dimostrazione di produzione di anticorpi intratecali, le cosiddette bande oligoclonali, e permette di escludere in casi dubbi altre alternative diagnostiche. Possono essere utili in questo contesto anche l'esecuzione di esami neurofisiologici, come i potenziali evocati visivi e somatosensoriali, e ovviamente uno screening effettuabile sul sangue alla ricerca di autoanticorpi e di marcatori di vasculiti e malattie reumatologiche del connettivo, che a volte possono mimare le lesioni della sclerosi multipla alla risonanza magnetica.
Professore, viste appunto queste manifestazioni, questa sintomatologia, qual è l'approccio della medicina per contrastare questa malattia?
Allora, diciamo che il panorama diagnostico e soprattutto terapeutico della malattia ha subito negli ultimi due decenni un radicale cambiamento. All'inizio il trattamento di questa malattia era basato soltanto sul trattamento delle riacutizzazioni di malattia con la somministrazione di steroidi, mentre da molti anni, con la introduzione della terapia interferonica e con glatiramer acetato, è possibile utilizzare i cosiddetti agenti modificanti la malattia, cioè dei farmaci ad azione immunomodulatoria, che pur non curando definitivamente la malattia sono in grado di ridurre il numero di riacutizzazioni e quindi di sostanzialmente ridurre il carico lesionale che il paziente si porterà avanti nel corso degli anni, e che purtroppo a distanza di un periodo variabile di 10-15 anni nella maggior parte dei pazienti comporta l'accumulo di un certo grado variabile di disabilità. Queste terapie si sono aggiunte negli ultimi anni terapie molto efficaci sulla fase infiammatoria di malattia, con anticorpi monoclonali, e altri sono in via di sperimentazioni, e terapie immunomodulatorie, immunosoppressive per via orale, che agiscono su diversi meccanismi recettoriali o agiscono come immunosoppressori classici, ma consentono, diciamo, di ritagliare l'offerta terapeutica su quelle che sono le caratteristiche del paziente, la presenza di altre condizioni morbose, e quindi, diciamo, di personalizzare molto più di prima la terapia per il singolo paziente individualmente considerato.
Questo quindi l'approccio farmacologico. E qual è il ruolo della riabilitazione invece?
Ma la riabilitazione è molto importante, come del resto il trattamento dei sintomi della malattia, perché la cosiddetta terapia sintomatica, nell'ambito della quale la riabilitazione, sia essa riabilitazione motoria o terapia del linguaggio, terapia occupazionale, gioca un ruolo importante nel contrastare quelli che sono i sintomi a carico del sistema motorio, del sistema dell'equilibrio e della coordinazione, i disturbi del linguaggio. Un aspetto importante è giocato anche e soprattutto nelle forme progressive dalla riabilitazione di tipo cognitivo per cercare di contrastare quei disturbi della sfera cognitiva che spesso sono sproporzionatamente più importanti rispetto ai sintomi motori accusati dal paziente. Trattamento di disturbi, diciamo, molto importanti per la qualità della vita del paziente, come la fatica, la spasticità e il dolore da essa correlata, possono avvalersi oggi dell'utilizzo di nuove terapie farmacologiche mirate che si sono rivelate essere utili in una certa percentuale significativa dei pazienti, purtroppo non in tutti.
Professore, il momento della diagnosi è uno shock per il paziente. Come aiutarlo a superare questo momento? Visto che poi parliamo di giovani, no? Lei mi diceva che è una malattia che colpisce persone dai 20 ai 40 anni, quindi appunto proprio nel momento in cui fanno progetti.
Assolutamente. L'aspetto della comunicazione della diagnosi di sclerosi multipla è un aspetto fondamentale, perché quello è un momento in cui da un lato va comunicata e spiegata la malattia senza minimizzare e senza sottolineare soltanto la possibile benignità, che purtroppo riguarda soltanto una percentuale minore delle forme, diciamo, della malattia. Dall'altro lato, quello che i pazienti spesso rimarcano anche a distanza di anni a noi clinici è l'assenza di chiarezza nel messaggio che di solito viene veicolato in maniera sbrigativa alla diagnosi. Il paziente ha necessità sia di poter porre tutte le domande che meglio possono chiarire le cause della malattia e soprattutto il percorso che si trova di fronte, ha la necessità di sapere che un medico, ma meglio ancora un team multidisciplinare, lo prenderà in carico, si farà carico di tutti gli aspetti correlati alla sua malattia, ha la necessità in quel momento così difficile della esistenza personale, anche familiare, perché questo spesso si trasforma in un dramma che interessa tutta la famiglia, ha la necessità di sentire di non essere solo e che la sua vita non finisce in quel giorno, ma che da quel giorno bisogna cominciare a prendersi carico di un aspetto nuovo della vita. Questo è fondamentale, sia perché le terapie per la sclerosi multipla sono terapie croniche che vanno fatte, cioè, tutti i giorni, e questo comporta una grande partecipazione del paziente, senza la quale qualsiasi terapia è destinata a fallire, sia per la necessità di fare dei controlli periodici frequenti e ovviamente per la necessità di stabilire anche una buona relazione con il medico, con il gruppo di medici che lo segue. D'altra parte, il medico specialista di sclerosi multipla ha il dovere di informare il paziente sulle terapie che sono disponibili oggi per la malattia e soprattutto, questa è una mia opinione, di portare anche degli esempi positivi che facciano capire che la malattia oggi non è più lo spauracchio che era qualche decennio or sono e che è possibile nella maggioranza dei casi condurre una vita familiare e professionale assolutamente soddisfacente, pur convivendo con la necessità di fare terapie, con la possibilità di avere delle riacutizzazioni di malattia che devono essere trattate e certamente con scelte non semplici ogni qualvolta, per esempio, vanno affrontate le gravidanze e quindi vanno sospese le terapie immunomodulatorie o si affrontano, diciamo, nel caso in cui la malattia va avanti e si manifesta una forma cosiddetta secondariamente progressiva, quelle difficoltà che sono variabilmente correlate allo specifico grado di disabilità che quel singolo paziente può avere sviluppato.
Questo allora per quanto riguarda la qualità di vita, e per quanto riguarda invece l'aspettativa di vita?
L'aspettativa di vita fino a qualche anno fa era considerata non essere significativamente ridotta rispetto alla popolazione generale. In realtà degli studi recenti hanno dimostrato come in effetti i malati di sclerosi multipla presentano mediamente una riduzione di qualche anno dell'aspettativa di vita, ma sicuramente la sclerosi multipla è una malattia di cui i costi sociosanitari enormi non dipendono da questa piccola riduzione dell'aspettativa di vita, ma più che altro dalla cronicità e dalla durata, dall'estrema variabilità della malattia. Pensi che la sclerosi multipla è la principale causa di danno neurologico nel giovane adulto, di danno non traumatico ovviamente, perché purtroppo in quella fascia di età i traumi cranio-spinali restano la prima causa.
Certo.
Dal punto di vista generale presenta dei costi sociosanitari che sono più elevati rispetto a quelli dell'ictus o della demenza di Alzheimer, proprio perché colpisce dei pazienti in una fascia di età che è quella della massima pianificazione, della massima produttività individuale e sociale.
Professore, sono importanti secondo lei le settimane dedicate alle varie patologie, le giornate mondiali? Cosa ne pensa?
Io credo che ogni iniziativa a carattere divulgativo che possa aumentare la conoscenza di queste malattie sia utile. Sia utile sia banalmente nel facilitare la raccolta, il fundraising che serve a fare ricerca e a migliorare l'assistenza per i pazienti e le loro famiglie, sia perché aumenta la consapevolezza relativa a queste malattie e soprattutto contribuisce a sfatare dei falsi miti che poi pesano nel nostro immaginario individuale e collettivo e comportano anche queste grandi difficoltà nelle accettazioni di questa malattia. Ecco che torniamo al discorso delle difficoltà e dello shock emozionale alla comunicazione della diagnosi. Diciamo, uno di questi miti collettivi è quello di associare la sclerosi multipla invariabilmente alla carrozzina, una disabilità grave e permanente. Questo non è, esiste una quota di pazienti che sicuramente andranno incontro a una progressione di malattia nel corso degli anni con lo sviluppo di disabilità, ma questo non è la regola. Fortunatamente per tutti i pazienti e non lo è quasi mai per i pazienti in fase iniziale di malattia che oggi possono essere trattati in maniera efficace e ridurre il più possibile l'accumulo di lesioni. Ecco, io penso che un altro dato importante a favore di queste giornate sia il fatto di stimolare i pazienti a cercare, nel caso di essi presentino dei sintomi neurologici compatibili con una malattia degenerativa,
a farsi controllare
perché una diagnosi precoce, soprattutto l'instaurarsi precoce di una terapia immunomodulatoria, è oggi l'arma più importante che abbiamo per cercare di modificare il decorso di questa malattia in senso favorevole al paziente. E diciamo che la prevenzione gioca un ruolo fondamentale, perché è chiaro che ancora il ruolo di quei fattori ambientali a cui accennavo prima, alcune infezioni, il ruolo della vitamina D e quindi dell'esposizione solare, la cessazione del fumo, sono tutti dei fattori che possono essere concausali alla malattia, ma nessuno dei quali ha una forza così importante singolarmente preso da poter essere considerato un fattore causale. Sicuramente nel momento in cui la malattia viene accertata e diagnosticata, è importante instaurare la terapia in maniera precoce, perché ogni lesione in più accumulata è un potenziale rischio di disabilità futura per il paziente. Ogni lesione prevenuta e risparmiata al paziente è un pochino di tessuto nervoso sano in più che riusciamo a preservare al paziente, e sicuramente di questo dobbiamo essere consapevoli anche noi medici.
Professor Mirabella, è il momento di salutarla. La ringrazio davvero per la sua disponibilità e per averci chiarito tutto su questa malattia. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Era il professor Massimiliano Mirabella, responsabile del Day Hospital di Neurologia e dell'Unità Operativa Sclerosi Multipla del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Termina qui l'appuntamento settimanale con la rubrica di medicina. Da parte di Eliana Storri, un buon proseguimento di ascolto.